benvenuti soprattutto ai nuovi amici di questa sera. Benvenuto soprattutto al nostro amico Demetrio Coiti.
Esatto.
Coiti. Allora, Demetrio è un esponente, come ha scritto, è un esponente del movimento indigeno Maya del Guatemala. E si trova qua in Italia perché ha partecipato a Parigi all'assemblea dei popoli indigeni, delle popolazioni indigene, convocata dall'ONU all'interno di tutto un'iniziativa indigena per la pace. Molti conoscono soprattutto colei che è stata un po' più ufficialmente la rappresentante di questa iniziativa, Rigoberta Menchú, attualmente della Guatemala, perché insignita del premio Nobel per la pace. Però non si tratta di una persona quanto invece di un popolo grande nel senso numerico, ma soprattutto grande come storia e come ricchezza culturale. Noi la conosciamo poco questa storia, siamo partecipi anche di una colpa storica di tentativo di genocidio e soprattutto ancora oggi di una oppressione culturale. All'interno delle attività, dei progetti del CIPAX c'è con molta importanza l'attenzione e la solidarietà ai progetti dei soggetti deboli, dei piccoli, delle popolazioni che lottano per la liberazione, la loro e insieme anche la nostra. Questa giornata è particolarmente importante, anche questo incontro, perché Demetrio ci parla a nome suo, a nome dei popoli indigeni delle Americhe, e particolarmente ci rende presenti i popoli del Chiapas che stanno vivendo un'ora tragica. E tra essi anche al nostro amico, fratello, Monsignor Samuel Ruiz, che abbiamo la gioia e il piacere di avere come amico fraterno. E quindi di essere in particolare trepidazione anche per la sua stessa vita in questi giorni. In Brasile c'era una frase scritta che diceva: vogliamo i martiri vivi. Noi ci prepariamo a ricordare i 15 anni dalla uccisione di Monsignor Oscar Romero. Non vorremmo che questi giorni segnassero sacrificio o la morte di un altro martire. Abbiamo bisogno di lottare perché i martiri vivano e testimoniano e così ci aiutino a essere anche noi fedeli. L'incontro di questa sera è un po' più libero dei nostri consueti incontri del mercoledì. Demetrio prima parla, sua esposizione libera. Cerchiamo insieme di fare un po' di opera di traduzione, una traduzione collettiva dallo spagnolo, e poi appunto abbiamo un tempo, credo, di domande, di richieste di approfondimento e poi soprattutto un momento di convivialità. Guarda, ma
allora,
bien, yo quiero agradecer la recepción que me están dando aquí en Italia. Pienso que me están dando más importancia de lo que yo tengo. No pensé en esta recepción, no pensé que era que iba a ser recibido de esta manera. Entonces, yo pienso que tal vez están desinformados, pero yo no valgo lo que ustedes creen que valgo.
Dunque, voglio ringraziare di questa accoglienza che ho ricevuto in Italia, è superiore a quello che pensavo. Forse vi sbagliate, perché io non valgo quello che voi pensate. Comunque vi ringrazio, non pensavo di avere in Italia tanta accoglienza.
Hablo a titolo personale, come ya lo dico. Hablo a titolo personale, non sto parlando a nome di una organizzazione. Hablar a título personal me da mucha libertad, me da libertad para hablar. En cambio, si hablo a nombre de una institución, de una organización que limita, me aprieta.
Parlo a nome strettamente personale, ma questo mi aiuta a essere più libero che se parlassi a nome di una istituzione o una ufficialità.
Bueno, yo le pregunté a Juan, hermano, padre, compañero, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que ustedes quieren escuchar de mí? Y me dijo, lo que quieras, queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu experiencia de luchador en los derechos civiles. Entonces,
mi aveva chiesto che cosa volete, cosa vi aspettate che vi dica. Io ho detto, parlaci della tua esperienza, e quindi è quello che vi parlerò, della mia esperienza di lotta militante nelle lotte indigene.
Bien, io credo che uno dei primi, io voglio cercare di resumir, mi ha dato pláticas per qui, per allá, voglio cercare di fare un resumen di tutto quello che ho detto. Principalmente con gli studenti della università di Liceo, ayer che fu alle 5:30 allá, sobre las reivindicaciones del pueblo maya, un resumen nada más.
Faccio prima un riassunto su quelle che sono le lotte e rivendicazioni del popolo maya, perché già ieri ne ho fatte alla facoltà Valdese, oggi all'università, all'Unicef, eccetera. Facciamo un riassunto e poi parliamo ancora liberamente.
Primero lo che nosotros vemos es la gran incomprensión que hay de los derechos indígenas por parte de los diferentes sectores de la sociedad. Pareciera que las ideologías son muy dogmáticas, las ideologías son muy, digamos, puritanas, poco flexibles, quizás mucha gente fanatizada, que hace que los derechos indígenas no sean comprendidos en su justa dimensión. Liberales, marxistas y a veces hasta cristianos.
Quello che vediamo è una diffusa ideologia che non comprende, che dà una valutazione negativa dei diritti indigeni, e questo sia che avviene da settori marxisti, liberali, ma anche dall'ambito cristiano.
Entonces tenemos que entender que las ideologías nos ayudan a interpretar el mundo, nos ayudan a interpretar los fenómenos, los hechos sociales, pero tienen sus limitaciones y no nos ayudan a entender todo lo que está pasando. Por ejemplo, los liberales priorizan al individuo como sujeto de derecho, libertades individuales, derechos individuales, etcétera, pero no entienden mucho lo que son los derechos colectivos.
Le ideologie aiutano a comprendere i fatti, però non danno spiegazioni totali, complessive. Ad esempio, l'ideologia liberale aiuta a capire l'individuo, i suoi diritti, però non coglie i fenomeni collettivi.
Ellos tienen dificultades para entender los derechos indígenas, los derechos de los pueblos, porque ya se presentan no como derecho de individuos, sino como derecho de una colectividad que habla el mismo idioma, que tiene la misma cultura, que tiene la misma historia, que tiene las mismas raíces.
Pertanto, per esempio, hanno difficoltà a capire gli indigeni perché si presentano come un popolo, non come individui ma come realtà collettiva, un popolo con la stessa lingua, la stessa cultura, la stessa tradizione.
Y a veces argumentan que como ya los individuos ya somos iguales, las constituciones políticas dicen que todos los ciudadanos, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, ya todos somos iguales, entonces es inútil, es, digamos, está de más, está de sobra reivindicar derechos del pueblo civil.
E quindi come c'è la Costituzione che garantisce a tutti i cittadini i diritti fondamentali, così è superfluo che ci siano anche delle lotte specifiche per garantire i diritti delle popolazioni indigene.
También sufrimos el mismo problema con los marxistas-leninistas que ahorita están más o menos en una situación de debilidad después de la caída de la Unión Soviética. Pero digamos que los marxistas-leninistas también, ellos estaban dogmatizados y priorizaban únicamente la lucha de clases, la lucha contra la propiedad privada, la lucha contra el Estado capitalista. Entonces los pueblos indígenas les venía sobrando.
E la stessa cosa, d'altro lato, abbiamo sofferto con l'ideologia marxista che privilegiava in tutto la lotta contro il capitale, contro la proprietà privata, la lotta di classe, e che quindi non ha tenuto conto delle peculiarità della proprietà comune, eccetera, anche delle popolazioni indigene, anche se in questo momento la lettura, l'ideologia marxista è molto indebolita dopo la caduta del muro di Berlino, eccetera.
Diciamo che in Guatemala, per la guerra interna che hai, che ha 30 anni che tiene la guerriglia che si ispirò nel marxismo-leninismo e il governo che defiende un pochino il feudalismo e il capitalismo incipiente che tiene Guatemala, nosotros como movimiento indígena, como digamos luchadores de los derechos humanos del pueblo indígena, sufríamos palo, sufríamos críticas, éramos condenados de la parte de los dos lados, por ejemplo. La izquierda, la guerrilla, nos decíamos que éramos burgueses, reaccionarios, agentes de la CIA, y en cambio el gobierno, el ejército nos decían que nosotros éramos comunistas, que éramos guerrilleros, que éramos marxistas.
En Guatemala, ad esempio, dove da 30 anni c'era una guerrilla ad ispirazione marxista contro una dittatura paleocapitalista, venivamo condannati e combattuti da ambo i lati. I comunisti ci dicevano che noi altri eravamo borghesi, eravamo infiltrati della CIA, eccetera, e il governo, l'esercito ci combatteva e ci ammazzava perché ci accusava di essere comunisti.
E con los cristianos, che passava con los cristianos? Con los católicos, con los evangélicos? Ellos tenían menos dificultades para entender al mundo indígena, puesto que generalmente después de 1992 el Papa, que habló de una nueva evangelización de los pueblos indígenas, pareciera que había menos dificultades, pero en la práctica sí tenía problemas con los pueblos indígenas. En la práctica, por ejemplo, tenían dificultades para aceptar la diferencia étnica, la diferencia cultural que planteaban los pueblos indígenas en el seno de la misma iglesia.
Nelle chiese cristiane la situazione si presentava a prima vista più facilitata. Nel 1992 il Papa aveva parlato di una nuova evangelizzazione che partiva proprio e teneva conto delle realtà indigene, però di fatto c'era una incomprensione generale e una sottovalutazione delle comunità, per cui anche nelle comunità cristiane la situazione era molto negativa.
Por ejemplo, el Papa decía que el cristianismo tenía que encarnarse, esa es la palabra clave que utiliza, encarnarse en las culturas indígenas. Pero ¿cómo? ¿Cómo concretamente se va a encarnar ese cristianismo en las culturas indígenas? Y ahí está la gran dificultad, puesto que algunos, digamos, mirábamos nosotros que entre los religiosos lo que hacían era meramente una adaptación de forma, un poquito de música indígena, los cánticos en lengua indígena, alguna casulla, alguna estola típica, bastava con eso, era suficiente.
Il Papa parlava di inculturazione, questa era una parola chiave, però non diceva come farlo, in realtà si traduceva tutto in qualche ammenicolo esteriore, un po' di canti indigeni, un po' di danze, un po' di vestiti, di paramenti in stile indígena, ma eran solamente delle cose esteriori.
Yo creo que la iglesia todavía está buscando en este campo y se están desarrollando algunos encuentros de teología indígena en este marco. Creo que han hecho ya dos o tres encuentros de teología indígena por parte de los católicos, religiosos católicos, para ver cómo aproximan con seriedad el acercamiento y el enraizamiento en las culturas indígenas.
Credo però che complessivamente la Chiesa stia facendo un grande sforzo e facciano dei passi molto seri. Ci sono stati già due incontri di teologi su una teologia indigena per vedere come radicarsi e rileggere alla luce della tradizione indigena anche il messaggio evangelico.
Il campo meramente pratico, también los cristianos, los católicos, por ejemplo, tienen dificultades. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, están buscando vocaciones en el seno de los indígenas. Y hay seminaristas indígenas que están estudiando para ordenarse como sacerdotes. Pero cuando ya están ordenados como sacerdotes y cuando empiezan ellos a cuestionarse sobre cómo enraizar el cristianismo en las culturas indígenas, ellos empiezan a interesarse en la teología maya. Y desde luego, desde la teología cristiana, buscan acercarse a la teología maya para ver puntos de coincidencia, puntos de diferencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso todavía no es aceptado por la jerarquía eclesiástica.
Succede spesso che ci sono delle vocazioni, dei giovani che studiano una teologia tradizionale, poi vengono ordinati sacerdoti, tornando per la gente, tornano indietro verso una teologia maya e fanno uno sforzo serio per radicarsi e tornare a costruire sulle loro radici una teologia maya. Ma questo non è accettato o non è ben accolto complessivamente dalla gerarchia cattolica.
Io non hago bene a rivelare questi dati, però ahorita hay dos pastorales indígenas, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala. Una pastoral indígena que es desaprobada por la jerarquía eclesiástica y una pastoral indígena que sí tiene la aprobación de la jerarquía.
In questo momento, ad esempio, nelle città del Guatemala, la capitale del paese, ci sono veramente due tipi di pastorale indigena. Una che è profondamente radicata e non è approvata, non è guardata bene dalla gerarchia, ed un'altra invece che è più accolta e benedetta.
Además, cada año hay dos o tres sacerdotes indígenas católicos que renuncian al sacerdote. Creo que en castellano existe un verbo especial que dice deprocar. Deprocar es dejar la sotana a un lado y salirse a la vida laica. Claro, estos son pérdidas para la Iglesia, son pérdidas. ¿Pero por qué? Por no poder manejar esta situación.
Ogni anno ci sono due o tre sacerdoti che sentono così profondamente questa contraddizione che lasciano il ministero, buttano la veste alle ortiche, si direbbe in italiano, perché non possono sostenere questa, non riescono a sostenere questa contraddizione. E questo aumenta sempre di più il sospetto, la diffidenza o quasi un po' la condanna della gerarchia ecclesiastica.
A veces, por ejemplo, yo tengo amigos que están en las congregaciones religiosas y me cuentan las dificultades que tienen ellos para desenvolverse como mayas dentro de estas congregaciones. Por ejemplo, sé del caso de una congregación religiosa que tiene miembros de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, permite que los gringos, los religiosos gringos norteamericanos, se reúnan entre sí, hablen inglés, tomen sus cervecitas, cuenten sus chistes entre ellos y no se les dice racista, se les tolera. Pero cuando los mayas, por ejemplo, los religiosos mayas se reúnen entre sí, hablan en su propio idioma, cuentan sus propios chistes, sus bromas, cuidado, ustedes no se pueden reunir porque sí son racistas.
Io conosco per esempio delle situazioni nelle congregazioni religiose, quelle che hanno molti membri di diversi paesi. Se si riuniscono quelli degli Stati Uniti che fanno gruppo a sé, parlano inglese, bevono la loro birra, fanno le loro barzellette, le loro... è considerato un normale elemento di amicizia. Se invece si riuniscono i religiosi maya e parlano la loro lingua, raccontano le loro storie, fanno i loro giochi, allora vengono messi in guardia e dicono questo è razzismo, voi altri siete separatisti.
Bueno, entonces ustedes miran, estos son los problemas que tiene la Iglesia o que tienen los los religiosos para abordar la temática étnica. Entonces, las grandes ideologías tienen que flexibilizarse un poco más, aceptar sus limitaciones y reconocer que no pueden entender y dar soluciones para todos los problemas, como en este caso los derechos de los pueblos indígenas.
Questi sono piccoli esempi di come, che dimostrano quanto siano rigide le grandi ideologie e quanto hanno bisogno di trasformarsi, di flessibilizzarsi per dare delle risposte alle esigenze dei diritti delle popolazioni indigene.
A veces los cambios se hacen de una manera muy dolorosa. Por ejemplo, en el caso de la guerrilla guatemalteca, antes combatía y prohibió la discusión de la temática étnica dentro de sus filas, dentro de sus miembros. Y claro, sufrió también cuestionamientos, sufrió disidencias por parte de los combatientes indígenas que estaban dentro de sus filas. Pero tuvo que cambiar por la fuerza de las cosas. Tuvo que cambiar porque cayó la Unión Soviética. Y entonces ahí se reveló que el ordenamiento socialista también oprime a los pueblos. Y ahora ellos son también defensores de los derechos indígenas. Pero ya no pueden evitarse la crítica de ser oportunistas.
I cambiamenti avvengono in modo molto traumatico, doloroso. Ad esempio, nell'ambito della guerriglia era proibito parlare e sostenere le rivendicazioni indigene. Dopo la caduta del muro di Berlino sono diventati invece i maggiori paladini delle rivendicazioni indigene, e però questo non li esime dalla critica di essere opportunisti più che di aver colto le rivendicazioni reali.
Y esto, esta misma pregunta puede, digamos, quedar planteada para la iglesia o para las iglesias. Y si siguen, digamos, rechazando digamos, los derechos de los pueblos indígenas, ¿cuál puede ser el futuro del cristianismo, por ejemplo, dentro de los pueblos indígenas, que poco a poco están tomando más conciencia de sus derechos y conciencia de las instituciones que están bloqueando el avance de sus derechos, en vez de facilitar su avance?
Queste sono alcune cose che aiutano a capire come piano piano sta nascendo anche nel cristianesimo una possibilità, un cammino di presa di coscienza e di crescita della difesa dei diritti degli indigeni.
Nosotros para, digamos, utilizar un concepto de nuestras demandas, las demandas de todos los pueblos indígenas del mundo, utilizamos el concepto de colonialismo interno. Se es colonialista o se es anticolonialista. Y el colonialismo interno es la doctrina y es la práctica que legitimiza, digamos, la opresión de un pueblo por el otro, dentro del marco de unas fronteras. Es un concepto que está siendo utilizado para entender situaciones, por ejemplo, el caso de los ingleses contra los irlandeses, los ingleses contra los escoceses. Son situaciones de dominación de un pueblo sobre otro, pero en el seno del mismo Estado.
Ecco, il concetto che noi utilizziamo per definire la situazione interna dei nostri paesi è il concetto di colonialismo interno, una realtà in cui un gruppo domina e controlla all'interno di uno Stato una minoranza e si comporta in modo oppressivo. Questo avviene anche in Europa, ad esempio gli inglesi verso gli irlandesi, gli inglesi verso gli scozzesi, eccetera.
El hecho de que se haya descolonizado, se haya independizado un Estado, no significa que todos los grupos étnicos de ese Estado también alcanzaron su independencia. En África y en América Latina se constata, por ejemplo, que los nuevos estados independientes fueron monopolizados y son todavía monopolizados por grupos étnicos hegemónicos que mantienen subordinación cultural, política y económica a otros grupos étnicos.
El fatto che siano arrivati all'indipendenza non significa che siano finiti questi processi di colonizzazione interna. Emergono dei nuovi gruppi all'interno dello Stato che realizzano questa oppressione, e questo si vede anche particolarmente in Africa, in questo momento, questo nuovo colonialismo interno.
En el caso de Guatemala, por ejemplo, Guatemala se independizó de España en 1821, pero los que, digamos, que controlaron todo el Estado fueron los criollos, y después de los criollos fueron los mestizos, y ahorita siguen los mestizos hegemonizando el aparato del Estado y utilizando el Estado para oprimir a los nativos mayas.
Nel caso del Guatemala, ad esempio, nel 1821 si rese indipendente dalla Spagna, ma il potere fu preso in mano dai creoli e poi dai meticci, e questi hanno utilizzato e coperto, occupato l'intera struttura dello Stato, opprimendo i Maya, le popolazioni indigene, soprattutto i Maya.
Questa tendenza, questa dottrina, questa pratica del colonialismo e dell'anticolonialismo ha sido eterno in tutta la storia della umanità. Dentro de los cristianos han habido anticoloniales, dentro de los marxistas han habido anticoloniales, dentro de los liberales han habido también anticoloniales. Sin embargo, se les ha ignorado pura y simplemente. Por ejemplo, en el caso de los marxistas, ahí está Amílcar Cabral en África, que fue un marxista que trata de propugnar por un ordenamiento socialista, pero reconociendo autonomías culturales, autonomías a los pueblos en el seno de un Estado socialista. Entre los cristianos, ¿acaso no estaba Fray Bartolomé de las Casas, uno de los primeros anticoloniales que hubo dentro? Quizás no fue un anticolonial en el sentido perfecto, pero sí, abogó porque se reconocieran los derechos a la autonomía de los mismos pueblos indígenas. Claro, ahí tiene de algo. Tuvo problemas con la evangelización, pero sí, digamos que fue una de las primeras personas que indicó que la conquista no debería consistir en una expropiación de territorios, en un desmantelamiento del aparato político de los pueblos.
Ci sono sempre state delle istanze delle persone anticolonialiste, anche all'interno dei gruppi, sia nell'ambito marxista, ricordava per esempio Amílcar Cabral in Africa, e nell'ambito americano, soprattutto Bartolomeo de las Casas, che ha riconosciuto fortemente il diritto degli indios a non essere espropriati della terra, della cultura e della loro identità, anche se poi dopo non è stato coerente in tutto e ha avuto dei problemi relativamente alla evangelizzazione. Bartolomeo de las Casas era un vescovo, quindi forzatamente aveva anche una istanza di evangelizzazione e quindi anche di contraddizione di cultura e religiosità indigene.
Entre los liberales, ma lei
stavo explicando
nota d'attenzione. Entre los liberales también habían anticoloniales, por ejemplo, en algunos escritos Adam Smith cuestionaba el mantenimiento de las colonias, perché erano molto care per le metropoli il mantenimento di queste colonie.
Anche tra i liberali però c'erano alcuni anticolonialisti, ad esempio Adam Smith, che poi da liberale criticava il mantenimento delle colonie anche solo per una ragione economica, perché erano troppo costose per la madre patria.
Entonces, en este sentido, a nosotros nos gustaría más liberales anticolonialistas, nos gustaría más cristianos anticolonialistas. Y si todavía van a persistir los marxistas, pues también más marxistas anticoloniales, porque eso ayudaría al florecimiento relativo o total de los pueblos indígenas del mundo actual.
Ecco, a noi ci piacerebbe che ci fossero più liberali anticolonialisti, marxisti anticolonialisti, cristiani anticolonialisti, perché questo aiuterebbe di più al fiorire delle istanze, delle autonomie dei popoli indigeni.
Bien, este es entonces el primer punto y se refería más al aspecto ideológico.
Este es el primer punto más relativo al aspecto ideológico.
Bien, el otro punto que quería abordar era el de la segunda asamblea de pueblos indígenas que se realizó la semana pasada en París y que fue convocada por Rigoberta Menchú.
Adesso vorrei parlare di questa seconda assemblea dei popoli indigeni che si è tenuta la settimana scorsa a Parigi, convocata da Rigoberta Menchú, alla quale lui ha partecipato e da dove è venuta a Roma.
Bueno, quizás lo más importante aquí es el tipo de decisiones que se han tomado para, en el marco de la década internacional de los pueblos indígenas, que empezó en 1995 y termina en el año 2004. El objetivo de las Naciones Unidas es precisamente tratar de dar ese marco para permitir el cambio de las relaciones entre pueblos indígenas y estados nacionales. Claro, evidentemente ellos tienen datos de que la situación de los pueblos indígenas es pésima desde el punto de vista social, político, cultural, territorial, en el marco de cada uno de los estados donde hay pueblos indígenas.
Dunque, se arriva a dare risonanza all'inizio di questa decade, questo decennio di solidarietà con le popolazioni indigene, che è cominciato nel 1995 e si chiuderà nel 2004, e che tende ad affrontare, a dare pari dignità alle relazioni tra le popolazioni indigene e gli stati, avendo consapevolezza anche nell'ONU, questo decennio è stato convocato, sostenuto dall'ONU, che le condizioni delle popolazioni indigene sono pessime, che non hanno diritti e che dagli stati nazionali si trovano invece generalmente soffocate.
Bien, entonces yo no tengo exactamente las estadísticas, pero la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo, indicaba que sumando el total de ciudadanos, digamos, indígenas en todo el mundo, se aproximaba entre 200 millones y 400 millones de habitantes, lo che costituisce un grosso percentuale della specie umana.
Non ha dati precisi statistici, però l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'OIL, diceva che le popolazioni indigene devono dai 200 ai 400 milioni nel mondo, quindi una larga percentuale dell'umanità.
Bien, entonces entre las decisiones que fueron tomadas están, por ejemplo, el apoyar más las gestiones en las Naciones Unidas para que se apruebe legislación internacional, convenios internacionales en favor de los pueblos indígenas del mundo.
Quindi la prima decisione è stata che si facciano delle misure di appoggio agli incontri e alle ricerche sulla condizione delle popolazioni indigene nel mondo.
El otro aspecto que se pidió y se programó fue pedir la participación de los pueblos indígenas en todas las instancias de los organismos internacionales donde se tomen decisiones que afecten a los pueblos indígenas. Entre los dos organismos internacionales que se mencionaron estaba la OEA, la Organización de Estados Americanos, y las Naciones Unidas.
Altra decisione è stata quella che gli indios, popolazioni indigene, partecipino direttamente agli organismi internazionali con diritto di voto quando si tratti di problemi che le riguardano. E le due organizzazioni prese particolarmente in esame sono l'ONU e l'Organizzazione degli Stati Americani.
Credo che non mencioné quali erano i continenti che stavano presenti, che stavano gli asiatici. Incluso los europeos, a través de algunas minorías étnicas que están en el norte de los Samis de Noruega y Suecia, Groenlandia, que acaba de acceder a su autonomía, el continente más ausente fue África.
Dunque, en esta reunión a Parigi c'erano anche alcune popolazioni europee, della Norvegia, della Groenlandia, e molti dell'Oriente. Quasi completamente assenti le popolazioni africane.
Pero lo que sí se constata es de que hay poblaciones indígenas o pueblos indígenas sin gozar de sus derechos humanos en todos los continentes. Teníamos de Hawái, teníamos de Filipinas, teníamos de Tailandia, teníamos de la India y bien seguro de la América Latina.
Pero quello che era comune è che ci sono, che tutte le popolazioni indigene, dovunque si trovi, nelle Filippine, in Hawaii, in Thailandia e soprattutto nell'America Latina, soffrono perché i loro diritti sono calpestati.
E la altra decisione, che è molto più grave todavía, che si tomò, fu il de trattare di creare una instanza, un foro en las Naciones Unidas, en la OEA, donde los pueblos indígenas puedan expresar sus intereses. Lo lamentable de las Naciones Unidas es de que es una organización de estados nacionales y están ahí los representantes de los estados. Pero los estados están monopolizados por las etnias dominantes en cada uno de esos países. Y los pueblos indígenas no tienen oportunidad de expresarse y defender sus intereses en estos organismos internacionales.
Si è deciso di dar vita a un forum nel quale i popoli indigeni possano parlare da sé a livello internazionale. Infatti l'ONU è la sede degli stati, delle maggioranze di ogni paese e le popolazioni indigene non hanno quindi nessuna possibilità di accedere e di parlare per se stesse a questi livelli internazionali.
Questo è entonces in quanto alla seconda assemblea dei popoli indigeni che si realizzò in Parigi la settimana passata. Ya desde mucho antes, Rigoberta Menchú había patrocinado la primera cumbre y la segunda cumbre mundial de pueblos indígenas para fines de consulta y que se realizaron en 1993, la primera en Guatemala y la segunda en México.
Ya en el 1993 Rigoberta Menchú había convocado esta riunione, questo incontro mondiale dei popoli indigeni e si era tenuto in Guatemala, poi una seconda riunione si era tenuta nel 94 in Messico.
Lo che sì, si constata también después de estas cumbres y después de estas consultas de las asambleas de pueblos indígenas, se constata la necesidad también de una internacional, de una organización internacional de los pueblos indígenas que pueda promover sus derechos y estar presente en los momentos cruciales. Por ejemplo, en Beijing, en la reunión que se va a realizar en China, ¿quién va a hablar en nombre de las mujeres indígenas? Sabemos que Rigoberta Menchú va a tener derecho a 15 minutos ahí para poder expresar los intereses de la mujer indígena ahí en Beijing. Por ejemplo, en Copenhague, las Naciones Unidas realiza una reunión sobre desarrollo social. ¿Qué piensan los pueblos indígenas del desarrollo social? Entonces ahí también se está tratando de elaborar una posición para poder ser comunicada en ese marco. Pero esos dos ejemplos indican la necesidad entonces de un organismo internacional de los pueblos indígenas, no muy burocrático, puesto que todos sabemos que tienen, los organismos internacionales tienen esa deficiencia, pero que sí puedan ser efectivos para poder defender los intereses de los pueblos indígenas.
Quello che sentiamo bisogno di avere un organismo che sia in grado di esprimere una voce unitaria degli indigeni, non burocratico, non cristallizzato. E, ad esempio, siamo molto preoccupati delle due prossime scadenze, l'Assemblea di Copenaghen dell'ONU sullo sviluppo e poi quella di Pechino sulle donne, promossa dall'ONU. Sappiamo che in quell'occasione Rigoberta Menchú parlerà per 15 minuti, ma però abbiamo anche la preoccupazione che essa parli e riuscire a fare in modo che essa parli a nome di tutte le donne indigene.
Bien, y por último, como tercer punto, me gustaría abordar los derechos indígenas o las demandas de los pueblos indígenas. ¿En qué consiste? ¿En qué consisten estas demandas? Yo creo que las demandas de los pueblos indígenas son integrales, son totales, porque la opresión que padece es también total, es también integral. No es solamente económica, no es solamente opresión económica, como lo dicen los marxistas. La opresión económica es parte de una opresión total, opresión política, puesto que no tienen gobierno propio, están gobernados por otro. Opresión política porque no tienen decisión sobre su futuro, sobre su destino, sino que son otros los que deciden por ello. Opresión cultural, puesto que también las lenguas y las culturas indígenas están sometidas a persecución y el destino de ellas no está decidido por los indígenas, sino que también por los que manejan el poder político del Estado de que se trata.
Adesso vorrei parlare di quali sono le domande dei popoli indigeni, che sono soprattutto integrali, non sono solamente economiche, come possono pensare i marxisti, poiché sono effettivamente oppresse e economicamente sfruttate, però sono anche domande culturali, domande linguistiche, politiche, eccetera.
De hecho, en dos palabras, las luchas de los pueblos indígenas se pueden resumir en dos palabras: el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. El derecho a la igualdad entre los pueblos. Los estados deberían ser más neutrales y deberían ser más más neutrales en relación a los grupos étnicos que están bajo su jurisdicción. Pero a menudo los estados privilegian a un grupo étnico y luego atacan a los otros que están sobre su espacio territorial. Entonces lo que los indígenas piden es tratamiento igual para las comunidades étnicas, tratamiento igualitario para los pueblos de cada uno de los estados.
Y con una parola si può definire quello l'obiettivo, la lotta che stanno perseguendo è per il diritto alla uguaglianza, che gli stati trattino in modo uguale, ugualitario, tutte le etnie, le comunità che sono al loro interno, mentre in questo momento avviene tutt'altro.
E la libertà è la libertà también igualitaria para todos los pueblos, para todos los pueblos que tengan derecho por lo menos a su reproducción étnica, que tengan derechos a perpetuar su propio idioma, su propia cultura, su propia especificidad étnica. Lo que pasa actualmente es de que el Estado, digamos, que oficializa una cultura como la cultura nacional y prohíbe y proscribe a las culturas indígenas como siendo culturas descalificadas o malas. En el caso de Guatemala, las culturas mayas son vistas como culturas folclóricas, como culturas para llamar el turismo, pero fuera de eso no son aceptadas, son descalificadas como malas culturas guatemaltecas, y si vamos más lejos, a veces se considera que son la vergüenza del Estado de Guatemala.
Il secondo diritto per il quale lottiamo è il diritto alla libertà. Avere la libertà di crescere, di moltiplicarsi, di riprodursi, di continuare a vivere dignitosamente, considerati in modo uguale agli altri, mentre la realtà in questo momento è tutt'altra. Nel Guatemala, ad esempio, la cultura maya è considerata una vergogna. Sì, si prende qualche cosa di folclorico, viene solo utilizzata per attirare dei turisti, ma in realtà invece c'è uno sforzo per assimilarla, cancellarla quindi totalmente, considerandola una vergogna nazionale, anzi un ostacolo allo sviluppo del paese.
Por ejemplo, en el caso de Guatemala, tradicionalmente, desde que llegaron los españoles, los indígenas siempre fueron descalificados. Los españoles los descalificaron por ser paganos. En cambio, los criollos, después de la independencia, los descalificaron por ser diferentes. Y luego los liberales en 1871 los descalificaron por ser improductivos. Entonces cada vez siempre hay una descalificación.
La característica è sempre, in Maya siamo stati sempre squalificati. Squalificati dagli spagnoli quando sono arrivati perché noi eravamo pagani. Squalificati dai creoli quando hanno preso il potere perché ci consideravano diversi. Squalificati dai liberali perché ci consideravano degli improduttivi, degli sfaticati.
Y entonces esta descalificación permanente ha permanecido, y este es uno de los grandes obstáculos como para poder construir estados nacionales para todos. Estados nacionales solo son para unos contra otros, ¿verdad? Pero no hay estados nacionales que defiendan los intereses de todos los pueblos y de todos los individuos. Y evidentemente esto se manifiesta en las relaciones interindividuales.
Allora, tutto questo, questa squalificazione ha prodotto enormi difficoltà ad avere unità e avere rapporti uguali nello Stato, ma questo si manifesta ancora di più e produce conseguenze ancora più gravi a livello di rapporti interpersonali.
Por ejemplo, un obrero, un desempleado mestizo, se va a considerar superior a un indígena.
Per esempio, un operaio, un lavoratore meticcio, sì, anche quando è disoccupato, si considera superiore ad un indigeno.
Entonces, a veces ellos dicen, por ejemplo, ciertamente soy pobre, soy un pelado, pero por lo menos no soy indio.
E dice, sarò povero, sarò disoccupato, ma almeno non sono un indigeno.
Evidentemente in queste circostanze è difficile stabilire alleanze para poder hacer luchas conjuntas, porque no hay respeto y aceptación mutua.
In questa situazione è difficile stabilire delle alleanze per realizzare insieme delle lotte e porsi degli obiettivi comuni.
Lo che ha avuto hasta ahorita, por ejemplo, nel caso di Guatemala, nel caso della guerrilla con los indígenas, lo che ha avuto è una utilizzazione de los indígenas para las luchas revolucionarias, una instrumentación de los indígenas para sus luchas revolucionarias, pero no ha habido una alianza. Una alianza supone tratamiento igualitario, pacto entre iguales para poder hacer una lucha conjunta.
Per esempio, nell'ambito della lotta della guerriglia, sì, sono stati utilizzati gli indigeni, perché erano numerosi e radicati nel territorio, però è stata una strumentalizzazione, non è stato un patto, una uguaglianza, una assunzione di pari dignità.
Y esto nos permite encadenar con otra opresión que sufren los pueblos indígenas, que es la opresión económica. Una cosa es la opresión política, cultural, que solamente lo padecen los indígenas, y otra cosa es la opresión social, que esta sí la padecen conjuntamente con los mestizos también. En el caso de Guatemala, por ejemplo, el 80% de la población vive en pobreza y pobreza extrema.
Questo ci introduce al tema della povertà, dello sfruttamento, dell'oppressione economica che gli indios condividono con creoli e altra popolazione. In Guatemala, ad esempio, l'80% della popolazione vive in una povertà e in condizioni spesso di povertà estrema.
Ora, questa povertà, claro che ha cause recenti di questa povertà, i programmi di ajuste strutturale, la guerra che hace fugar los capitales, eccetera, però queste sono le cause coyunturales y de última hora. Hay una causa permanente que ya ha durado 500 años y es el colonialismo interno y la falta de una reforma agraria.
Questo ha delle cause recenti, congiunturali, che sono certo le misure imposte dal Fondo Monetario Internazionale, dalla guerriglia che ha provocato la fuga di capitali all'estero. Ma queste sono cose così, piuttosto passeggere. Ci sono invece cause di fondo, quelle che durano da 500 anni, ed è la condizione di colonialismo interno e la mancanza di una vera riforma agraria.
Evidentemente, per fare i cambi del mondo, fare le riforme strutturali che necessita la società, nadie è sufficiente per poterlo fare solo. Se necessita conjugare sforzi.
Ovviamente questo uno non può farlo da solo, non può farlo da solo neanche un gruppo, queste profonde riforme strutturali, queste devono essere fatte con solidarietà, con un patto di collaborazione.
Sì, questo è il termine generale dell'economia, grazie per suo
parere. Questi in termini generali alcune cose che volevo dirvi, grazie dell'attenzione, adesso ci sono un po'... Perché... Adesso domande.
Tiene preguntas.
C'è qualcuno che vuole fare domande? Stasera siamo. Solitamente noi facciamo piccoli gruppi,
io volevo dire
che questa
discriminazione verso le persone
che interviene onde evitare difficoltà di lingua, comunque allineamento dei tempi. Se qualcuno vuole fare domande, però si chiedono domande, non interviene. Domande
per quella che lui anche qui ha parlato della loro teologia, e uguale alla teologia della liberazione,
no es mi campo fuerte hablar de la teología de la liberación y de la teología maya.
soy débil en este campo, pero lo poco que entiendo, lo poco que estoy informado, es de que la teología de la liberación, en principio yo creo que está perdiendo un poco de fuerza, sobre todo también con la caída de la Unión Soviética. En algunos momentos constatamos digamos que la teología de la liberación había adoptado algunos elementos también de la lucha de clases. Y evidentemente, si la Unión Soviética cayó, la propuesta de solución que es el ordenamiento socialista también tiene que ser modificado por la teología de la liberación. En Guatemala creo que hay cierto, digamos, silenciamiento del discurso de la teología de la liberación.
Dunque, Anita ha chiesto qual è il rapporto tra teologia maya e teologia della liberazione. Demetrio dice non è il mio campo, la mia specialità. Lui ha studiato sociologia a Lovanio.
No, teologia.
Mi pare
però che in questo momento la teologia della liberazione
è un momento di difficoltà, un momento anche di crisi, che è collegato con la caduta della
Sovietica,
del muro di Berlino, della...
Sì, del
prestigio anche delle categorie
con le quali in qualche modo si era
delle quali
in qualche modo si era servita
in questo momento di teologia della libertà.
Consulto maya a ultimo sacerdotes mayas era una religione perseguita quando sus ceremonias religiosas sobre la via pubblica, pero hasta ahorita hay que empezar a teorizar, empezar a sistematizar toda esta teología que ha sido proscrita, digamos, de la vida pública durante todo este tiempo.
Per quanto riguarda la teologia maya, sta muovendo adesso i primi passi, i sacerdoti maya si stanno incontrando, hanno delle celebrazioni anche in pubblico, mentre fino a poco tempo fa era proibita, era proscritta, e quindi stanno celebrando, ma facendo anche uno sforzo di approfondimento, di sistematizzazione ideologica, di sistematizzazione di questa, di un approccio, di una lettura maya anche del messaggio cristiano.
Quizás también es bueno anunciar que la gran parte de los indígenas son cristianos y son mayas desde el punto de vista religioso. En otras palabras, pareciera que la imposición violenta del cristianismo creó mecanismos de defensa y mecanismos de aparentamiento, de apariencia, digamos, en este campo. Por ejemplo, mantener formas cristianas, pero quizás creencias mayas propias. Mantener manifestaciones públicas cristianas, pero clandestinamente seguir llegando con el sacerdote maya. Entonces ahorita, por ejemplo, sobre todo en la población campesina y analfabeta, que sean evangélicos o que sean católicos, muchos de ellos van con el sacerdote maya escondidos, a escondidas, para poder seguir con sus creencias.
La realtà del Guatemala è che la maggior parte sono cristiani per imposizione, però sono e restano maya, e quindi vanno di nascosto con il sacerdote maya, che è una religione, e però ufficialmente si manifestano come cristiani per poter avere una certa accoglienza civica. Quindi c'è stata una grossa violenza, hanno mantenuto credenze, celebrazioni nascoste e le hanno coperte per salvarsi, per difendersi da forme e con forme e con celebrazioni cristiane, sia cattoliche che evangeliche.
Io credo che di repente è difficile per voi entender questa situazione, però yo creo que lo podemos explicar con el concepto de resistencia cultural de los indígenas en relación a la imposición cultural. Pero ¿por qué tanta resistencia cultural? Yo creo que se puede explicar esto por la ancianidad, por la consistencia del pueblo maya,
que no es un pueblo joven, no es un pueblo tierno, recién nacido. 5.000 años antes de Jesucristo nace el pueblo maya y empieza la civilización maya. Entonces, con esta consistencia, esta densidad, es muy difícil borrar de una vez por todas y rápidamente creencias bien arraigadas.
Yo creo que per voi sia difficile capire questa, questo trapasso, queste commistioni. Noi ricordiamo molto al concetto di resistenza culturale, e questo è reso anche più chiaro dal fatto dalla considerazione della lunghissima storia del popolo Maya, che risale ancora a 5.000 anni avanti Cristo, quindi è una storia lunga, radicata, e che ha cercato di difendersi da una recente violenza, imposizione cristiana che gli è venuta addosso pochi secoli fa e di fronte alla quale si sono difesi anche con questa facciata cristiana.
Siete en el sur de México, Chiapas, Yucatán, uno con los de Belice, que son los mayanopan, y este otro pueblo que se encuentra entre Guatemala y Honduras, entre Guatemala y El Salvador. En total son 30 comunidades étnicas, los que ahorita totalizan 7 u 8 millones, no hay estadísticas muy precisas en este campo, y se calcula que en el año 2000 los mayas van a ser 10 millones. Evidentemente, con esta densidad demográfica, un proyecto político es posibile.
Allora, non aveva dato informazioni sulla popolazione maya prima, perché le dava un po' per scontate. Attualmente loro pensano che ci sono 30 popolazioni maya, tutte con la loro lingua, con la loro cultura, con la loro... sono come dallo stesso tronco diversi rami. Di questi 22 sono in Guatemala, 7 in Messico, soprattutto nel Chiapas, in Belize 1, nell'Honduras e basta. E in Salvador un pochettino. Ecco, e tutti questi hanno caratteristiche linguistiche molto vicine, però precise e distinte. Oggi parlano di 8 milioni di abitanti, di popolazioni maya, però con un tasso di crescita elevato, tanto che pensano che nel 2000 saranno 10 milioni di abitanti di maya.
Bien, con respecto a la lectura debido a la política de persecución, digamos, del Estado, las lenguas indígenas están perdiendo terreno. En los cascos departamentales, en los cascos municipales, digamos que los indígenas están dejando de utilizar su propio idioma para pasar a utilizar el castellano. Digamos que los lugares donde las lenguas indígenas todavía tienen mucha vitalidad es en los caseríos, en las aldeas de las áreas rurales, pero están perdiendo terreno en los cascos municipales y departamentales del país.
A seguito di questa politica di imposizione, lo spagnolo è stato diffuso e si è imposto. Si è imposto talmente che...
La lingua maya sta scomparendo, resta abbastanza utilizzata nei villaggi, ma poco nelle città, ed è sottoposta ad una forte pressione
per la sua scomparsa. Con rispetto a lui.
Preguntava sobre si se escribe o no se escribe en los idiomas indígenas. Yo creo que un primer elemento, y esto es muy grave para la Iglesia Católica, el arzobispo Diego de Landa, de Yucatán, reunió todos los códices mayas, la mayor parte de los códices mayas, y los quemó como siendo obra de Satanás o como teniendo contenido satánico. Esto es el mayor crimen. Creo que los mayas nunca se lo van a perdonar a la Iglesia.
¿Cuándo?
Dunque, per quanto riguarda la scrittura, c'è qualche cosa che tutti i popoli maya non dimenticheranno
né perdoneranno.
Non si ricorda quando, ma insomma si tramanda che un vescovo cattolico dello Yucatan con la violenza radunò tutti i codici scritti dei maya e li bruciò perché erano opere sataniche, opere del demonio, e quindi praticamente ha distrutto tutto il patrimonio scritto delle popolazioni maya.
Evidentemente questo è un gran, digamos, è come cerrar la puerta della hoy con los mayas de ayer. Digamos que ustedes como italianos tienen comunicación con los romanos de antes, tienen comunicación con los griegos de antes, porque tienen la escritura. Pero si a nosotros nuestros códices fueron quemados, y ahora los arqueólogos, los glifólogos, están quebrándose la cabeza por tratar de descodificar lo poquito que queda en los glifos, en los monolitos, en los geolitos.
Per voi è facile dai monumenti, dalle scritte che si trovano nelle tombe, eccetera. Comunque questo è stato un ogliato con il nostro passato che è incolmabile.
Bien, y ahorita digamos que sí se están empezando a enseñar, a estudiar las lenguas indígenas, pero ya utilizando el alfabeto latino, tratando de utilizar las computadoras, las máquinas de escribir, es decir, metiéndonos ya en este campo.
Adesso sí, ci sono persone che si impegnano a studiare, anche a insegnare le lingue indigene, magari utilizzando anche gli strumenti moderni come i computer, eccetera, però usano sempre l'alfabeto latino.
Che spiegazione danno dal punto di vista sociologico di questa violenza o occidentale o degli spagnoli o dei creoli o dei medici, questa violenza che ha trovato sempre in posizione di soggezione le popolazioni indie, come se lo spiegano antropologicamente?
Bueno, yo no tengo una explicación a esto, pero yo creo que hay como un error que todos cometemos. El diferente es malo, el diverso es malo, por lo tanto hay que combatirlo. Y eso está presente un poco en todas partes. Las relaciones de diferencia son relaciones, hay que convertirlas en relaciones de desigualdad, digamos, hay que convertirlas en relaciones de bueno y malo. Y empieza desde muy antes, es muy antiguo. Por ejemplo, Platón llamaba bárbaros a los que no eran griegos, digamos. Ahí viene desde muy antes. Yo creo que esa es una gran tarea que nos queda por delante. Cómo educar a la humanidad a aceptar las diferencias sin descalificarlas como malas. Y empiezan desde los europeos para con los indígenas, pero también de los indígenas hacia los europeos, también de los africanos hacia los europeos, también de los asiáticos. Es decir, es toda la humanidad, creo yo, la que tiene que cambiar en este campo. Cómo convivir en la diversidad cultural, y es un gran desafío.
È sempre stato questo pregiudizio o questa tendenza a squalificare i diversi, a considerarli non diversi ma cattivi, e quindi a combatterli.
questo è stato costante degli europei verso gli indigeni, ma c'è anche da parte degli indigeni verso gli europei. Occorre affrontare o riuscire in questo compito immenso di convivere nelle differenze senza qualificarle in modo qualitativo da i migliori e peggiori.
Se pareciera che fuera una, hubiera una razón psicológica que es la inseguridad que llevamos en nosotros mismos. Si estuviéramos seguros de nosotros mismos, no tenemos problemas de convivir con árabes, convivir con chinos, que son culturalmente diferentes. Pero como no estamos seguros de nosotros mismos, entonces empezamos a combatirlos como negativos. Y claro, como nosotros tenemos el poder político, el poder económico, a veces el poder militar, entonces lo utilizamos mejor. Lo que pasa en Guatemala. Lo que pasa en Guatemala, por ejemplo, el proyecto de nación guatemalteca.
Perché c'è una identità psicologica non sicura, per cui i diversi sembrano nemici.
La violación de la mujer indígena por el español. Los tres, mestizos, indios y negros.
Indipendenza del Guatemala avevano in mente che avevano come progetto che la possibilità di sopravvivere, di avere unità in una unità linguistica, in un'unità di un'unica popolazione e loro erano creoli, quindi discendenti degli antichi spagnoli e da allora c'erano che si opponevano a questi che dovevano quindi essere eliminati, assimilati, c'erano i negri che avevano portato lì come schiavi. C'erano gli indigeni che erano gli abitanti di prima e c'erano i meticci, ossia quella popolazione che era nata dall'incrocio tra spagnoli e donne indigene. E quindi c'è stato uno sforzo costante di eliminazione delle differenze.
Pensate che per affermare i vostri diritti è possibile seguire una via non violenta? O potrebbe essere necessaria una via violenta come stanno facendo nel chat?
Pensa che quella io credo che ahorita estamos aprovechando de un momento en el cual todos dicen que queremos democracia. Queremos una democracia y la democracia tiene sus propios mecanismos para resolver los problemas de la sociedad. Hay partidos políticos, hay cambios en el gobierno, se vota por un programa de gobierno. De repente es posible tener los cambios por la vía legal, por la vía democrática. Hasta ahorita estamos provando questa possibilità.
In questo momento siamo in un momento quasi di grazia, perché tutti dicono di volere la democrazia e quindi ci sono possibili effettivamente dei cambiamenti attraverso anche le istituzioni, il Parlamento, le leggi, i partiti, eccetera. E quindi stiamo approfittando di questo momento fortunato, nuovo, per ottenere dei cambiamenti attraverso la via democratica.
Ora nosotros evidentemente ya estamos violentados también puesto que el ejército viene de vencer más o menos a la guerrilla, al proyecto político de la guerrilla que era el socialismo. A nosotros nos han, digamos, solicitado en Guatemala pronunciarnos a favor de los indígenas de Chiapas, que han escogido una vía violenta. Nosotros no podemos pronunciarnos a favor de los indígenas de Chiapas, no porque no estamos de acuerdo con sus demandas, estamos de acuerdo con sus demandas, pero no estamos de acuerdo con su método violento de lucha. Bien, nosotros...
Noi abbiamo subito violenza, perché l'esercito ci ha combattuto,
ci ha anche fortemente fatto violenza perché ci considerava comunisti durante tanti anni, però in questo momento siamo usciti e stiamo approfittando quindi di questa situazione nuova. Di fronte al Chiapas non possiamo, ai metodi che usano nel Chiapas, noi condividiamo pienamente i loro obiettivi, però non possiamo condividere i metodi di lotta violenta che essi stanno adoperando.
Quando diciamo che già stiamo violentados desde el principio, es porque ahorita digamos que el ejército está buscando nuevos enemigos. Los marxistas-leninistas, guerrilleros, ya no son un enemigo que les permita a ellos seguir hegemonizando la sociedad civil, seguir militarizando la sociedad civil. Entonces están buscando nuevos enemigos y no queremos darles la oportunidad de decir ahora los indígenas generar una nueva guerrilla y tenemos que seguir entonces gastando el presupuesto, el mayor presupuesto del Estado para combatir.
Dunque, allora, l'esercito ha conquistato e sta a coprire la struttura politica e cerca di egemonizzare la società. Non lo può più fare, non può più giustificare la sua violenza che ci ha colpito e ci ha ferito per tanti anni, perché la giustificava sempre come lotta contro i comunisti e contro i marxisti. Non vogliamo offrire all'esercito questo appiglio, questo pretesto di accrescere il suo potere o pressione militare facendoci noi i suoi nuovi nemici, perché la sua tendenza sta cercando di avere un nemico da combattere militarmente. Insorgere militarmente gli dà il pretesto per accrescere il grado di militarizzazione e di violenza diffusa nella società.
Io ho una situazione che vorrei dire. I membri dell'iniziativa indigena per la pace sono stati cooptati per meriti personali e non in quanto emanazione di gruppi di base. E uno degli obiettivi dell'iniziativa giustamente è quello di dialogare con i governi. Sappiamo che dialogare con i governi porta in qualche modo sempre ad accettare dei compromessi. Mi domando, ed ho un po' di paura per questo, l'iniziativa indigena per la pace non rischia di perdere i contatti con la base?
Están participando a título personal, su representación es únicamente individual, pero es gente que ha estado luchando en cada uno de sus países. Es decir, son personas que ya han demostrado que son activistas, que son militantes de su propia causa por 10, 15 años y que han tenido algún éxito en realizar. Entonces, es gente muy definida, ya muy comprometida con la causa indígena, pero no se les invita como representantes de organizaciones, sino por sus méritos personales en cuanto a activistas de los derechos indígenas.
I membri di questa iniziativa indigena per la pace, è vero, sono stati scelti a titolo personale, non sono rappresentanti ufficiali né di popoli né di organizzazioni, però sono stati scelti in quanto persone che sono significativamente, visibilmente, concretamente coinvolte nella lotta per le popolazioni, per i diritti delle popolazioni indigene. Quindi hanno una loro storia e una loro
rappresentatività che viene dalla lotta, e non dalla, anche se non dall'organizzazione.
Se tratta del rispetto che tiene para él en su propio país, es como la causa de la invitación para que forme parte de la iniciativa Indígena por la Paz. Ahora, la iniciativa Indígena por la Paz busca tener un poder moral únicamente, un poder moral de convocatoria. No tiene los dólares que puede tener un Estado, no tiene los ejércitos que puede tener, tampoco tiene el mandato de los Estados nacionales que tienen los delegados ante las Naciones Unidas. Su única fuerza es meramente moral, para poder convocar y para poder hablar en nombre de los indígenas. Y por otro lado, se trató también de evitar esas luchas intestinas que hay entre las organizaciones indígenas para poder mandar a un delegado a tal o cual reunión. En cambio, cuando se invita a gente comprobada en su lucha, está un poco más garantizado de que el que viene tiene méritos y hechos y no triquiñuelas políticas para poder llegar.
D'altra parte, l'iniziativa indigena per la pace ha un potere solo morale per poter parlare a nome e di fronte alle diverse istanze, non ha né una base economica, né militare, né statuale, e quindi occorre anche questo prestigio che viene dalle lotte, attraverso questa convocazione, questo invito si è anche un po' inteso superare quella problematica, quelle lotte non infrequenti che ci sono tra le diverse organizzazioni indigene, nelle quali su questo problema della rappresentatività, dell'invio all'estero, dell'essere delegati, si svolgono spesso parecchi conflitti.
Ora, esiste il rischio, che usted dice, sempre esiste il rischio, di che si puedan separare, le sue basi, sempre esiste un rischio, però esperamos che gente che già ha luchato 10-15 anni per suo pueblo non si separe tan facilmente le sue basi.
Esiste certo il rischio di cui parlavi, ma però c'è una fondata speranza che persone che hanno lottato per 10-15 anni nelle organizzazioni di base non se ne separino così facilmente, anche dinanzi a una realtà che è di così basso spessore di potere economico e politico, e invece solamente di prestigio morale.
Pequeño grupo aquí en Roma, hacer o ayudar en ese mundo de los organizados, cooperación, compañeros en la lucha,
en la caminada.
¿Qué pedo?
Bien, yo creo que
cierto que se puede hacer en concreto, anche per essere così in cammino insieme.
Io credo che se ustedes se empujano qui progetti, programmi per la diversità culturale, per la vita ante la diversità culturale, che sia qui, che sia allà, io credo che questo è un progresso per la specie umana, un progresso che nos podamos aceptar los unos a los otros, aceptando nuestras diferencias. Yo creo que ahí algunos países han avanzado poco y otros han avanzado menos. Ese es un primer punto, ¿verdad? Cómo educar a la humanidad a aceptar las diferencias, tanto aquí en Europa como allá también.
Allora, il primo obiettivo è quello di lavorare per educare alla differenza, a come vivere insieme nella diversità, e questo vale tanto per qui in Europa quanto per America Latina e qualsiasi altro continente.
El otro punto que podría hacerse es también ayudar precisamente a Rigoberta Menchú y a la gente que trabaja con él en este proyecto, por lo menos a dar a conocer estas expectativas, estas luchas, que son burocráticas, que no son heroicas, como no son luchas heroicas como hace el guerrillero con las armas, pero son luchas burocráticas y en el marco del sistema legal que permite estos organismos internacionales, a los cuales tenemos que obligar a organizar bien la convivencia social.
secondo livello è quello di informare e sostenere lo sforzo di Rigoberta Menciù, di queste altre persone che sono impegnate in questo progetto concreto, che certo non è eroico, non è così neanche forse affascinante come poteva essere la lotta armata, ma che però all'interno delle organizzazioni internazionali cercano di costruire condizioni di maggiore di convivenza più giusta.
Questo sería mis dos propuestas desde aquí. Y evidentemente apoyar a las luchas indígenas allá en cada uno de los estados, buscando la convergencia, buscando la coordinación entre ellas. Porque también es una realidad, entre las organizaciones indígenas hay competencias, hay luchas intestinas, luchas por el liderazgo. Pero si nosotros también apoyamos convergencias, coordinaciones, es posible que contribuyamos también a que en cada uno de esos países exista unidad indígena para obtener mejores logros.
Un altro livello è quello di aiutare tutto ciò che anche in questi paesi cammina verso l'unità, la collaborazione, divisioni, conflitti, concorrenza. Ce n'è tanta, quindi anche se da fuori c'è una pressione verso l'unità, è un aiuto verso un livello più elevato di conquiste da raggiungere.
Nosotros desde Guatemala hemos trabajando con organizaciones indígenas constatamos la gran falta de recursos humanos que hay para que los indígenas dirijan sus propios procesos, dirijan sus instituciones, les saquen, exploten bien las posibilidades, las oportunidades que les permite el sistema. Tienen que tener recursos humanos propios, calificados para poderlo hacer. Y a menudo lo que constatamos es deficiencias en este campo.
Noi all'interno del Guatemala, delle organizzazioni indigene, notiamo la mancanza di personalità, la mancanza di leaders che abbiano a sfruttare in pieno tutte le possibilità che ci sono, intellettuali, istituzionali, giuridiche, eccetera. Quindi un bisogno di formazione di leaders per le comunità indigene.
Io se molta opportunità sempre in questa stadia, se objetò no se querían élites indígenas porque se separaban de sus bases. Yo creo que es bueno que los pueblos indígenas tengan sus propias clases dirigentes y clases pensantes. De lo contrario, cuando los pueblos no tienen su propia clase dirigente, es cuando son instrumentalizados por una o por otra causa, por uno o por otro proyecto ajeno. Es decir, cuando los pueblos tienen su propia clase dirigente, clase pensante, su propia élite, también hay más posibilidades de que puedan defenderse solos. De lo contrario, puede también ocurrir paternalismo. Paternalismo es hablar en nombre de los indígenas. No dejarlos hablar a ellos, pero yo hablo en nombre de ellos. Que hablen ellos por su propia cuenta.
Noi sentiamo el bisogno que ci siano queste élite, questa clase dirigente, que nasce dall'interno, parla a nome del popolo e evita quindi anche il pericolo del paternalismo di coloro che parlano per conto del popolo ma ne sono estranei. Non ci sono altre domande? Beh, ce ne sarebbero tante.
I Maya vivono in un loro territorio, per un territorio a parte.
Questo suo gioco tra totalità e infinito. Ecco, io qui invertirei, cioè se noi diciamo non tanto per spiegare che cos'è l'infinito. Io qui invertirei, cioè se noi diciamo non tanto per spiegare che cos'è l'infinito.